Penso che quando un'amministrazione comunale riflette sul suo strumento urbanistico sia particolarmente significativo innanzitutto che questo sia un lavoro che va avanti indipendentemente dal fatto che chi annuncia la modifica, inteso come organismo composto di persone fisiche, sia lo stesso che poi la prova. E in secondo luogo, per sottolineare che, proprio in relazione a quello che si sottolineava poco fa, perché si ribadiva poco fa, la competenza in materia di regolazione urbanistica è una delle competenze più significative che appartengono al Consiglio Comunale. Un anno fa il Consiglio Comunale approvava il documento di indirizzi per la formazione del piano strutturale comunale denominato Modena Città Creativa e Concreta. Bene, cominciamo con le spiegazioni, cioè con lo spiegare perché arriviamo proprio ora, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di questo mandato, con la presentazione del lavoro svolto sul piano strutturale comunale. Negli ultimi 12 mesi, infatti, si è svolta un'intensa attività di pianificazione urbanistica che ha avuto quegli indirizzi come riferimento, ma che operativamente si è applicata alla strumentazione preesistente allo scopo di introdurre da subito alcune modifiche ritenute necessarie già oggi e quindi non compatibili con i tempi necessariamente lunghi di costruzione di uno strumento completamente nuovo, come dovrà essere il piano strutturale comunale che abbiamo impostato. È così che il Consiglio Comunale è stato impegnato in una prima revisione complessiva delle previsioni delle cosiddette aree F, ha prodotto una nuova regolamentazione del comparto Ponte Alto, ha rivisto profondamente il piano particolarizzato ex AMCM, ha votato per una nuova soluzione per l'area ex consorzio agrario, ha approvato modifiche di carattere normativo a favore della semplificazione e flessibilizzazione degli interventi puntuali di trasformazione della città esistente. Ha approvato numerose varianti specifiche, accogliendo richieste di cittadini e applicando meccanismi di natura perequativa a vantaggio dell'intera collettività. Tutto ciò è avvenuto e avviene senza ricorrere a contributi o consulenze esterne, ma esclusivamente con il lavoro della struttura comunale, tra l'altro in questi ultimi periodi oberata da nuovi compiti di carattere edilizio molto pesanti e dalle attività post-terremoto. Questa attività intensa e la volontà di non far ricorso a incarichi esterni non hanno quindi consentito di mantenere l'obiettivo iniziale di apertura della conferenza di pianificazione prima della chiusura del mandato. Obiettivo che viene così spostato in avanti, per la verità, anche per altre due considerazioni. Il forte impatto della nuova strumentazione urbanistica con i programmi della nuova amministrazione che uscirà dalla consultazione elettorale, si pensi che la procedura della legge regionale non prevede il via libera da parte del Consiglio Comunale per l'apertura della conferenza, ma soprattutto le incertezze che hanno caratterizzato l'ultimo anno di vita della provincia, che avrebbe dovuto essere l'interlocutore fondamentale, ricorderete, l'abbiamo visto più volte in questo Consiglio, in sede di conferenza, e il cui nuovo profilo istituzionale pone problemi di terzietà rispetto al ruolo di controllo delegato dalla Regione sui meccanismi di carattere pianificatorio. Pur con questi limiti, il lavoro è però importante. Se ci riferiamo in senso stretto al piano strutturale comunale, il percorso ancora da fare per l'apertura della conferenza di pianificazione potrebbe essere concluso in pochi mesi, mentre la definizione del RUE, regolamento urbanistico edilizio, avrà bisogno ancora di un anno di tempo. Lavoro ancora che viene raccolto in forma semplificata e più facilmente comunicabile nella presentazione che scorre sullo schermo e che verrà consegnata nelle prossime settimane a tutti i consiglieri. Quale città andiamo a pianificare? Il documento di indirizzi già diceva molte cose sull'idea di città che secondo questa amministrazione è necessario condividere per tener conto delle profonde trasformazioni in atto che in pochissimi anni hanno modificato profondamente visioni, aspettative, bisogni e comportamenti. Innanzitutto la popolazione. Anche tra 20 anni rimarremo sotto la soglia dei 200.000 abitanti. La crescita degli ultimi anni rallenterà sensibilmente. Avremo certamente più famiglie, ma meno di quelle che ci aspetteremmo dai processi in atto di riduzione del numero medio. Da questo punto di vista non seguiremo i comuni dell'area vasta, tutti impegnati in previsioni di sviluppo demografico ben più consistenti rispetto alle nostre. Siamo consapevoli che in ciò è nascosto un rischio, e cioè che la domanda di nuove abitazioni a costo contenuto si riversi nella cintura modenese, incentivando il pendolarismo che già conosciamo e gravando sempre più pesantemente sui servizi della città. Ciò nonostante, riteniamo di dover privilegiare valutazioni prudenziali e consapevoli, anche in considerazione del ruolo di coordinamento generale che il sindaco del comune capoluogo assumerà nella dimensione della nuova provincia. In quella sede, infatti, andranno risolti i nodi dello sviluppo equilibrato dei territori. Io penso che questo è un tema, ovviamente adesso vediamo solo un disegno, cosa succederà dopo l'eliminazione delle province come le abbiamo conosciute fino ad oggi. Quello che succederà effettivamente, evidentemente, dovrà essere monitorato momento per momento, perché gli effetti che avrà sulla pianificazione urbanistica non possono che essere molto importanti. Dal punto di vista dimensionale dell'area occupata, Modena non crescerà più. La città non si espanderà oltre i confini del piano in vigore, che risale sostanzialmente al 1989. Se si rendesse necessario l'uso di territorio agricolo in occasione della realizzazione di opere pubbliche, ciò potrebbe avvenire con meccanismi compensativi, trasformando eventualmente aree oggi edificabili in agricole o comunque in verde pubblico estensivo aggiuntivo. Le parole chiave vengono confermate: rigenerazione, riqualificazione, densificazione. La dotazione di aree per il verde di servizi pubblici crescerà, ma meno del passato, essendo prioritario l'obiettivo del migliore utilizzo del grande patrimonio già esistente. Viceversa, sarà necessario investire molto di più sui temi legati alla mobilità urbana. L'inevitabile crescente disincentivazione del trasporto privato su gomma dovrà necessariamente essere accompagnata da progetti di estensione e qualificazione di quello pubblico e di quello più sostenibile di pedoni e ciclisti. Anche il sistema della sosta, dopo la sperimentazione in atto, dovrà essere valutato ed eventualmente ripensato in funzione di diverse modalità di uso della città e del suo spazio pubblico. Un altro settore in cui si porrà il problema dell'aggiornamento delle strategie assunte dall'amministrazione negli ultimi decenni è quello delle politiche per la casa. Mentre lo strumento del PEP andrà incontro ad una progressiva minore incidenza, la disponibilità di aree pubbliche acquisite con accordi perequativi rimane fondamentale nell'immediato per portare avanti politiche di social housing efficaci. Ma nel medio periodo è all'interno dei complessi processi di rigenerazione che si dovranno trovare nuove modalità di partenariato pubblico-privato, anche con l'individuazione di forme societarie innovative per la nostra realtà, ovviamente col supporto della legislazione che è ancora molto di là da venire. Un secondo punto, i progetti urbani. In una strategia che non è più espansiva, cresce il ruolo dei progetti di scala urbana, capaci di dare senso generale e struttura integrata agli interventi edilizi. Due sopra gli altri, la riconversione della linea ferroviaria Modena-Sassuolo ed il nodo stazione. Sul primo tema, lo studio commissionato dalla Camera di Commercio sta giungendo a conclusione. Ci vengono offerte diverse ipotesi, tutte impegnative, ma non tutte al di fuori della portata di un orizzonte temporale come quello del PSC. Trasformare Gigetto in un moderno mezzo elettrico di superficie, veloce, frequente, silenzioso e accessibile, ecco, questo dovremmo impegnarci a realizzare, concentrando sulla linea, oggi vissuta più come ostacolo e problema, è il refrain delle famiglie che abitano in quei territori, deve invece essere al centro di interventi di trasformazione e di densificazione in grado di garantire parte delle risorse necessarie, ma soprattutto l'utenza necessaria al suo funzionamento ottimale. In questo processo cambierà il ruolo ed anche il senso della nostra stazione piccola, nata come fondale visivo del viale Medaglie d'Oro, che dovrà diventare una cerniera tra la linea di trasporto ed un nuovo asse ciclopedonale che connetta il centro con i quartieri a sud-est. Ancora più importante è l'idea di un nuovo assetto della stazione centrale, affinché diventi davvero lo snodo del trasporto pubblico di connessione tra la scala urbana, quella provinciale e le reti nazionali, con il trasferimento nei pressi, come sapete, della stazione delle autocorriere. Il nodo sarà attraversato da un asse nord-sud trasversale alla ferrovia, a carattere ciclabile e pedonale, capace di connettere il centro storico con i nuovi quartieri dell'ex mercato Bestiame, distanti in realtà, come sapete, e superando la barriera a cui facevo cenno, poche centinaia di metri dal centro della città. Alcuni sviluppi recenti contribuiranno alla definizione di fattibilità del progetto. Pensate, la prossima apertura della manifattura Tabacchi, lo sblocco delle iniziative sul consorzio agrario, il trasferimento nel 2015 dello scalo merci, con la liberazione di aree importanti anche dal punto di vista delle potenzialità edilizie. Questo è il naturale completamento del lungimirante progetto della fascia ferroviaria di tanti anni fa, oggi attuato per oltre il 60% delle originarie previsioni. Non meno importanti gli altri progetti urbani identificati in questa fase e così sintetizzabili. Devo dire che è significativo come il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, un lavoro ancora preparatorio, sia quasi sintomatico di una trasformazione profonda che sentiamo avvenire nell'economia, una trasformazione finalmente in senso positivo. Il primo, il progetto di valorizzazione della caserma Pisacane, l'ex ottavo campale, che è resa oggi, non dico certa, dico praticabile, dalla decisione delle autorità militari di trasferire l'attività logistica e di supporto dell'Accademia Militare nella caserma ex aeronautica. È un'area di valore straordinario, a ridosso del centro, in grado di accogliere funzioni residenziali, terziarie e di servizio importanti. In più, il valore aggiunto della riqualificazione delle strutture di servizio dell'Accademia Militare va di pari passo con il nostro intervento su Piazza Roma. Io ringrazio, devo dirlo in maniera esplicita, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Graziano, per la profonda disponibilità che ha avuto ad interessarsi personalmente di questo progetto. E poi il progetto della città dell'auto, da sviluppare attorno alle preesistenze del Museo Enzo Ferrari e della Maserati, entrambi in grande trasformazione, individuando nuove funzioni per le ex fonderie e il complesso pubblico ex Amiu di via Morandi. E poi ancora, la revisione del progetto di Cittanova, che all'interno della dimensione territoriale già prevista privilegi la specializzazione commerciale e dell'Oasir, trasferendo in parti più centrali, ad esempio l'ex villaggio artigiano, l'idea di insediamento di funzioni legate al terziario evoluto. Terzo punto, un punto che abbiamo accompagnato anche col dibattito politico in questi anni: la città esistente. Il tema del metter mano alla città esistente è probabilmente la sfida più importante e difficile che le città, e quindi non solo Modena, oggi si trovano ad affrontare. In particolare, il panorama normativo generale è assai debole nel definire gli strumenti necessari a condurre in porto azioni di trasformazione diffusa ed incisiva sul territorio. Scusate se lo ripeto, ma qui c'è un vero nodo normativo rispetto al quale dobbiamo portare come sistema dei comuni il legislatore nazionale a svegliarsi. Su questo aspetto vale la pena ricordare come un piano fondato su meccanismi di trasferimento e riallocazione di capacità edificatorie sia una delle soluzioni più convincenti per affrontare in maniera seria ed efficace il problema della trasformazione e riqualificazione della città esistente. E cioè l'idea è semplice: se in un luogo c'è troppa concentrazione dal punto di vista delle potenzialità edificatorie, non si vuole danneggiare nessuno, questa potenzialità edificatoria va portata da un'altra parte, ma deve pensarci la legge dello Stato a garantire i diritti della collettività e i diritti dei singoli. Occorre quindi ripensare la gestione del patrimonio di aree pubbliche, di cui è importante perseguire l'accrescimento anche come strumento fondamentale per le azioni di riqualificazione diffusa e non per un uso esclusivamente finalizzato al PEP e all'edilizia sociale. Obiettivo quest'ultimo che almeno in parte potrebbe comunque essere affrontato anche in operazioni di riqualificazione. Naturalmente anche qui leggi permettendo. Se non vogliamo allora che parole come riqualificazione, rigenerazione, consumo di territorio restino relegate al solo ruolo di slogan, occorre approfondire con competenza e serietà il rapporto con la città esistente, per capirne i veri problemi, per individuare i possibili strumenti di intervento e per definirne i modi. Noi abbiamo provato a delineare alcune possibili linee di azione per la città esistente, immaginando tre principali livelli di azione e trasformazioni possibili. Riqualificare e rigenerare la prima, fare manutenzione e aggiornare la seconda, completare e sostituire è la terza. Partiamo dunque dalla prima, la più importante, la più sentita, la più urgente, riqualificare e rigenerare. Ovviamente è anche la più complessa dal punto di vista edilizio e urbanistico. Riferiamo il primo termine, riqualificazione, a quelle operazioni sull'esistente che orientino verso trasformazioni anche radicali rispetto a una situazione di partenza, che cioè conducano a una situazione di arrivo sostanzialmente diversa, non tanto e non solo per quanto riguarda gli usi e le funzioni, quanto piuttosto nel contesto di un complessivo ridisegno urbano ed edilizio. Esempio è la fascia ferroviaria, dove da grandi comparti produttivi o da grandi attrezzature generali si è arrivati progressivamente alla costruzione di nuove porzioni di città. Infatti il processo ha una delicatezza straordinaria. Utilizziamo invece il secondo concetto, rigenerazione, per quelle operazioni che mirano prioritariamente a un riuso della città che già c'è, riorganizzandone le funzioni, riqualificandone gli spazi pubblici e collettivi, lavorando essenzialmente sulle risorse esistenti. Risorse che dal punto di vista edilizio possono certamente essere sostituite, non ci sono necessariamente logiche di vincolo, ma dove l'impianto urbano complessivo, inteso in senso sia fisico che sociale, vuoi per i caratteri che esprime, vuoi per ragionevoli motivi di fattibilità, rimane nella sua sostanza confermato e ogni qualvolta sia possibile migliorare. Come vedete sono due schemi completamente diversi e già ci rendiamo conto che in questa città chi amministrerà dopo di noi li dovrà fare sapientemente convivere. E questo è lo spirito del recente piano per il villaggio artigiano. Le azioni di riqualificazione e di rigenerazione previste dal piano possono essere riferite sostanzialmente a tre dimensioni di intervento: per aree più o meno estese, per condizioni lineari, percorsi, strade, per riferimenti puntuali, situazioni limitate e identificabili, ma non per questo talvolta meno significative. La dimensione dell'area si riferisce a tessuti o quartieri in cui siano identificabili alcune criticità diffuse su cui agire, come ad esempio le eccessive densità, gli squilibri nella dotazione dei servizi, l'accessibilità oppure la sosta, la scarsa percezione di qualità e altro. Rientrano in questa tipologia, ne abbiamo parlato tante volte, la zona musicisti, alcune porzioni al Modena Nord, alcuni tratti lungo la via Emilia Ovest, il villaggio artigiano Modena Est e altre situazioni. La dimensione lineare, manutenzione e aggiornamento, è invece riferita prevalentemente ad una necessità di intervento su percorsi e cioè su alcuni assi stradali principali della città. Ve ne indico alcuni e vi coglierete immediatamente che cosa voglio dire. La via Emilia Est e Ovest, la via Giardini, la via Vignolese, viale Gramsci, poi potremmo proseguire. Cioè, data questa idea in cui si coglie anche visivamente che urbanisticamente c'è bisogno di intervenire. In questi casi l'obiettivo è di migliorare la qualità, la vivibilità, nonché complessivamente l'immagine urbana. L'azione di riqualificazione opera prioritariamente sulle sezioni stradali e sui fronti prospicienti, con azioni che vanno dal riprogetto della strada ad orme urbanistiche specifiche per gli edifici prospicenti, a specifiche azioni dal punto di vista della presenza e dell'offerta commerciale. Anche questo fenomeno in profonda trasformazione, pensare che appunto sono luoghi dedicati al commercio pensati 30-40 anni fa, è evidente che la riconsiderazione deve essere complessiva in funzione non solo della possibilità che questi esercizi possano sopravvivere, ma anche del servizio che viene dato al comparto. Infine, per quanto attiene le situazioni più puntuali, completare, sostituire, esse vanno prioritariamente mappate e identificate anche al fine di individuare eventuali priorità di intervento. La trasformazione di tali situazioni, che è intrinsecamente complessa per diverse ragioni, la prima è la frammentazione proprietaria, la seconda sono i valori immobiliari, la terza, ricordate quello che dicevo poco fa per la zona musicisti, le densità edilizie che rappresentano un nodo estremamente complicato da affrontare. Ecco, tutto questo pare scarsamente affrontabile con una norma generalizzata. Piuttosto, fissate alcune linee guida generali, le singole trasformazioni, che potrebbero anche essere in competizione tra loro, necessitano di strumenti propri del piano operativo comunale, il POC, realizzando così per esempio anche notevoli sinergie tra operazioni di riqualificazione e limitate e mirate espansioni. Le grandi infrastrutture. L'assetto infrastrutturale del nostro territorio è da considerare oramai definito. Rimangono però importanti problemi e quindi le conseguenti criticità su particolari direttrici che il piano affronta in modo puntuale. Ve le elenco perché qui è inutile, se a generalizzare si rischia di non essere capiti. Mettiamole in fila. L'accesso da Carpi e Campo Galliano. Oltre all'eliminazione degli attraversamenti di Gannaceto e Lesignana, è necessario immaginare una nuova definizione dell'asse proveniente da nord-ovest, poiché ciò comporterebbe la previsione di un nuovo ponte sul fiume Cecchia, è necessario approfondire le possibili alternative di tracciato con specifico studio di fattibilità. Secondo punto, l'incertezza circa la realizzazione della connessione autostradale Modena-Sassuolo rende insicura l'ipotesi di realizzazione della bretellina di collegamento tra lo scalo nuovo delle merci, Marsaglia, e la tangenziale. Lo schema del nuovo piano strutturale comunale precauzionalmente immagina un'alternativa costituita dalla utilizzazione dell'area di sedime della linea ferroviaria storica tra lo scalo stesso e la tangenziale, come possibile sviluppo fino al polo Leonardo. Sono evidenti i vantaggi di impatto e anche di costo per la collettività che un'opera di questo genere verrebbe ad avere. A est, il previsto prolungamento della Complanare fino al casello di Modena Sud, questo per me è fondamentale su base regionale, non solo interprovinciale, regionale, rende credibile il progetto della provincia di prolungamento della stessa bretella verso Castelfranco e San Cesario, quindi con un arrivo non autostradale sostanzialmente da Modena fino a Bologna. In questo caso perde di significato l'ipotesi di realizzazione della parallela o variante della via Emilia Est, mentre diventano prioritarie le connessioni tra il sistema complanare e la viabilità urbana e la riconsiderazione del tracciato della nuova Estense tra Bacilio e l'autostrada. Ultimi due punti, molto più brevi. Ambiente e territorio agricolo. Con rarissime eccezioni dal nostro territorio sono scomparsi da tempo gli elementi del paesaggio naturale originario e anche i corsi d'acqua sono confinati in arginature per effetto dell'attività antropica finalizzata alla protezione degli abitanti e alla regolazione idraulica. Il piano strutturale comunale propone di assumere analogo atteggiamento nei confronti delle due grandi strutture territoriali realizzate negli ultimi decenni, l'autostrada e la linea ad alta velocità ferroviaria, contenendole in fasce verdi di spessore variabile per tutta la loro lunghezza. In questo modo, assieme agli ambiti verdi di origine fluviale, che verrebbero opportunamente ampliati, si darebbe vita ad una corona verde continua, capace di sostenere finalità ecologiche, reti e percorsi per il tempo libero, processi di riduzione degli impatti ambientali delle stesse infrastrutture e, quindi, attraverso strutture ambientali meno spesse costruite sulla rete dei corsi d'acqua minori, si verrebbe a costruire una corona verde con profili, con situazioni specifiche e diversificate. Il tema della riqualificazione del paesaggio rurale modenese, inoltre, ci spinge verso politiche di ambito finalizzate alla progressiva eliminazione delle attività e degli edifici incongrui sedimentati sul nostro territorio in epoche meno sensibili ai valori paesaggistici. In questo processo, che sarà inevitabilmente lento, avendo a che fare con i tempi di obsolescenza e ammortamento di impianti spesso di natura industriale, la rete delle frazioni rurali può avere un ruolo importante come recapito dei meccanismi di incentivazione al trasferimento parziale della edificabilità. Nello stesso modo, gli ambiti frazionali possono essere il luogo nel quale collocare gli esiti di meccanismi compensativi delle limitazioni culturali descritte precedentemente. Qualche numero. Il lavoro prodotto in questi mesi, sulla base degli andamenti generali descritti all'inizio, ha cominciato a individuare i principali fattori quantitativi sui quali costruire il nuovo strumento di gestione del territorio. Il piano regolatore vigente ha oggi una riserva, ne abbiamo parlato più volte, di circa 13.000 alloggi, la differenza, insomma, fra quelli previsti dal piano e quelli realizzati. Questa riserva ha un evidente ruolo frizionale nel processo edilizio, inoltre corrisponde ad attribuzioni storiche di edificabilità molto frazionate e poco controllabili dal comune in termini di flussi attuativi. Questo valore appare oggi, in ogni caso, eccessivo. Pensate come cambiano i tempi, e si immagina di ricondurlo nel periodo di validità del nuovo piano strutturale comunale a 10.000 alloggi. Altro elemento che necessita di attenta valutazione è il numero degli alloggi esistenti e non abitati da famiglie modenesi. Si tratta di circa 15.000 alloggi, di cui un terzo abitabili ma sfitti. Il numero è evidentemente molto alto, ma occorre considerare che il complesso dei fenomeni abitativi non stanziali tende a crescere in tutti i paesi europei per diversi motivi: studio e lavoro fuori sede, doppia residenzialità, seconda casa. La scelta di mantenere costante tale valore diventa allora del tutto giustificata. Cioè non si tratta più di una nicchia che evidentemente ci sarà in ogni realtà, cioè di persone che abitano lì per motivi vari ma non risiedono lì. Questo elemento rischia di essere un elemento strutturalmente importante. 15.000 alloggi in una città appunto di 180.000 abitanti o poco più. Sulla base di queste considerazioni sono state costruite le due tabelle contenenti le prime ipotesi di dimensionamento che avete visto nella presentazione. Come potete constatare, sono confermate le valutazioni con le quali ho aperto questa comunicazione. Siamo in condizione di immaginare una città orientata decisamente verso uno sviluppo di tipo qualitativo, più sostenibile dal punto ambientale ma anche economico, più bella e facile per tutti. Ultima questione, si tiene sempre per ultima, le risorse. È importante, particolarmente importante in materia di trasformazione, potremmo dire fondamentale, essendo facile immaginare un lungo periodo di deboli possibilità di accesso a finanziamenti pubblici in tutte le loro formulazioni. Ancor più in presenza di obiettivi di riqualificazione urbana, i meccanismi di natura perequativa tradizionali dovranno essere rimodulati e resi più flessibili, valutando in modo più sofisticato l'apporto del privato investitore, nei singoli e oramai diversissimi contesti operativi. Inoltre sono necessari nuovi meccanismi e nuove modalità di gestione del patrimonio immobiliare comunale, oggi spesso reso indisponibile da ragioni riconducibili a rigidità normative o procedurali. Dunque Modena ancora una volta rimane Modena, migliora e cresce senza snaturarsi, cambia mantenendo i propri riferimenti qualitativi e quantitativi, si rinnova nel segno della condivisione. Ecco perché, nonostante i tempi, ho ritenuto comunque importante riferire del lavoro fatto, perché, lasciatemelo dire, si tratta di un contributo di valore, costruito su presupposti e con modalità di grande innovazione, e ricordo le decine di incontri e di confronti nell'ambito di Effetto Modena, quasi 1500 persone, esponenti della società modenese, esperti e cittadini consapevoli, coinvolte nei diversi momenti di analisi e approfondimento. L'esito di quel lavoro è tutto sul sito del Comune di Modena, insieme a quelli relativi alle politiche sociali e all'economia, e insieme all'altro percorso partecipativo che abbiamo realizzato sul piano strutturale comunale, e cioè il Centro per Modena. Su queste basi abbiamo costruito il documento di indirizzo e poi sviluppato tutta la parte di raccolta dati e di elaborazione del quadro conoscitivo. Insomma, ci sembrava importante valorizzare il lavoro svolto dall'assessore e dai tecnici, che ringrazio vivamente, ma soprattutto sottolineare il ruolo e l'effetto determinato dalla partecipazione della città e dei cittadini. Tutto ciò consegniamo nelle mani del nuovo sindaco e di una nuova giunta.
Bene, grazie al sindaco per questa esaustiva presentazione. Non so se ti vuoi riposare o vuoi fare anche le nomine.
No, facciamo anche le nomine.
Facciamo anche le nomine, così poi andiamo su tutto il resto. Abbiamo una comunicazione sulle nomine.
Si tratta di un'informazione sulle nomine presso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola Materna Guglielmo Raisini e dell'IPAB Opera Pia Storchi. In ottemperanza alla mozione numero 3 dell'11 aprile 2011, avente per oggetto nomine, trasparenze e compensi delle società partecipate ed enti di secondo grado del Comune di Modena, illustro le nomine che saranno effettuate nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola Materna Guglielmo Raisini e dell'IPAB Opera Pia Storchi. La Raisini, ex IPAB, ora depubblicizzata, è un ente con personalità giuridica di diritto privato che ha come scopo organizzare e gestire servizi socioeducativi per la prima infanzia, in nido e la scuola d'infanzia entro la struttura sita in via Bonacini numero 195. Il Comune di Modena nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione su un totale di 5 ed è giunto a scadenza l'incarico di uno dei componenti. Il mio intento è quello di nominare per i prossimi 4 anni l'ingegner Mario Silvestri, per la solida esperienza maturata nel corso della quarantennale carriera di ingegnere, protagonista di riconosciuta competenza di molteplici importanti progettazioni in ambito pubblico e privato, titolare di numerosi incarichi in oltre un trentennio nell'ambito delle commissioni edilizie o per la qualità architettonica presso i comuni di Modena e Sassuolo, segnalatomi dall'Ordine degli Ingegneri. Opera Pia Storchi è un IPAB, Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza, fondata nel 1885 dal commendatore Gaetano Storchi, che costruì il teatro e decise di devolvere gli utili ad assistere le famiglie bisognose della città, tutto a sue spese. A tal fine all'Opera Pia venne conferita la proprietà del Teatro Storchi di Modena affinché i proventi derivanti dall'immobile potessero essere impiegati appunto in opere di beneficenza. È mia intenzione nominare la dottoressa Antonella Scaglioni per la particolare esperienza acquisita nel corso della carriera, che unisce le competenze tecnico-amministrative di affermato dottore commercialista con quelle maturate nella collaborazione con numerose esperienze e realtà associative nell'ambito sociale, culturale e formativo del non profit, oltre che con diversi soggetti, enti e aziende pubblici e privati. Gli incarichi che vi ho illustrato sono completamente gratuiti.
Bene, grazie Sindaco.